Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Ah, mi sono dimenticata di dirvi anche WhatsApp, Vale. Però non mandatemi sonori o cose di questo tipo perché non posso mandarle. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo, da visitare. E fatemi ricordare che contro ogni ragionamento scaramantico io sabato 13 aprile alle 17 sarò a Cascina, Isola Borromeo di Cassano d'Adda, invitata da Cassano Etica Ecologista, per parlare del mio libro Me l'ha detto l'armadillo, edito da Altra Economia. Tra poco vi presenteremo il nostro ospite, ma intanto sentiamo che cosa ha da raccontarci oggi la nostra Bianca Nogara. E sai perché faccio così? Scusami Bianca, tu dirai ma questa è rimbambita, è che non riesco a metterti la sigla. Dicevo, la nostra Bianca Nogara Notarianni, eccola qua.
Rain, 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 piove, piove.
Dalle nubi viene.
Allora, partirei con una comunicazione dal Parco dell'Abruzzo, che ha diffuso un video in questi giorni dei due cuccioli di Amarena, ormai giovani orsi, che hanno terminato lo svernamento, sono usciti dall'ibernazione, per così dire, sono ancora insieme. Potrebbero separarsi fra un mese, come avviene per tutti i giovani orsi che vengono tendenzialmente smammati, così si dice, a primavera, sì. O potrebbero rimanere insieme, vista la loro vicissitudine un po' più complessa.
Siamo molto contenti di questa notizia, eh?
Poi questo pomeriggio alle 15.30 si terrà in Regione Lombardia un'audizione congiunta sul caso, diciamo così, Operazione Pettirosso del 2023, che aveva portato, ricordiamo, a due arresti per detenzione di arma clandestina, sostanze stupefacenti e soprattutto un sequestro di 3.500 uccelli, di cui più o meno 2.000 purtroppo morti, mentre parte di esemplari ancora vivi.
La barca con abilità.
Oh capitano! Gli grida il pipistrello.
Continua poi l'operazione del salvataggio Rospi, che interessa, diciamo così, Lecchese, quindi il WWF e Legambiente Lecco. La colonia dei Bufo Bufo, che scende, diciamo così, ogni marzo, ogni aprile per accoppiarsi sul lago di Lecco, è una tra le più grandi in Europa, ricordiamo. E quindi è tanto più fondamentale aiutare questi rospi a non venire schiacciati sulle strade.
Dalle automobili.
Piove, 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 splende il sole.
Ricordiamo che quando piove, come in queste ore, è il momento proprio più delicato per i Bufo Bufo che attraversano.
Esatto. Ci si può chiedere poi se è il Bufo Bufo che attraversa la strada o in qualche modo la strada che attraversa invece il viaggio del rospo.
In volo la colomba va, un po' di terra cercherà, un pappagallo.
Un aggiornamento poi sul caso delle capre di Alicudi. Rete dei Santuari, il Santuario Vita da Cani e la LAV hanno richiesto un piano di gestione supportato eventualmente dalle associazioni stesse, che preveda che gli animali rimangano a casa loro, eventualmente vengano sterilizzati e di sicuro non vengano destinati all'uso alimentare, quindi non diventino DPA. E un'ultima notizia, ricordiamo che questo venerdì 12 aprile a Mestre, quindi vicino Venezia, si terrà la lettura scenica del monologo teatrale Il Riflusso di e con Teodora Mastrototaro. L'ingresso è libero e si svolgerà al piccolo teatro fuori posto. Il Riflusso è un monologo teatrale basato appunto su testimonianze di persone che hanno effettivamente lavorato nei macelli. E Teodora racconta queste voci nella maniera che le è consona, abbastanza splendida per quel che posso dire.
Che poi noi ci guarda,
oh che diluvio,
che
pioggia viene, hey, stop. Senti come...
Grazie Bianca Nogara Notarianni, e adesso ci spostiamo un'altra volta. E diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi. Stiamo parlando del dottor Michelangelo Bisconti, che assieme al professor Giorgio Carnevale del Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università degli Studi di Torino ha pubblicato uno studio a proposito della balenottera azzurra e collegata, diciamo così, allo sviluppo delle popolazioni marine. Adesso Michelangelo Bisconti ci aiuterà a capire di che si occupa questa ricerca. Buongiorno intanto.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Ecco, allora ci racconti un po' di che cosa avete combinato in questa ricerca.
Beh, noi siamo paleontologi, quindi fondamentalmente ci occupiamo dell'evoluzione degli organismi sia del passato che degli organismi viventi, utilizzando la documentazione fossile, quindi sì, resti degli organismi che sono vissuti nel passato. In questo caso però abbiamo studiato uno scheletro di una balenottera azzurra attuale per estrapolare alcune informazioni che ci possano servire per ricostruirne l'evoluzione, quindi per collegare, diciamo, le balenottere azzurre attuali con eventuali fossili che troviamo nelle varie collezioni del mondo.
Sì.
In particolare abbiamo studiato un reperto che si conserva in Belgio, al Museo di Scienze Naturali di Bruxelles, e abbiamo studiato un piccolo distretto. Ecco, la balenottera azzurra è un animale che raggiunge i 30 metri, e noi abbiamo studiato le ossa dell'udito di questo animale.
Ecco, peraltro, mi scusi, dottor Bisconti, noi sappiamo che, ad esempio, per quanto riguarda i cetacei marini, la comunicazione è anche una comunicazione sonora, almeno quel che abbiamo appurato in questi anni, o dico una sciocchezza?
No, no, non dice una sciocchezza, assolutamente. I cetacei emettono vocalizzi, emettono suoni organizzati, diciamo, come se fossero delle frasi musicali, che vengono studiate da diversi gruppi di ricercatori in tutto il mondo, che hanno identificato addirittura dei dialetti, quindi dei modi molto particolari che alcune popolazioni utilizzano per comunicare, diciamo. Non conosciamo ancora esattamente tutti i significati di queste comunicazioni. Su qualcuno abbiamo qualche informazione, su alcuni vocalizzi abbiamo delle informazioni abbastanza sicure, mentre per la maggior parte dei vocalizzi che vengono registrati ancora non sappiamo esattamente che funzione abbiano. Però è vero, l'udito... E quindi l'emissione e la ricezione dei suoni rappresentano un elemento chiave della vita dei cetacei moderni, come certamente dei cetacei arcaici, quelli che non esistono più oggi, dal momento che noi, grazie appunto allo studio delle ossa dell'udito, possiamo in parte almeno ricostruire quelle che erano le caratteristiche dell'udito anche delle specie che appunto oggi non esistono più.
Ecco, lei, dottor Bisconti, che è appunto paleontologo, ci può magari aiutare anche a capire la diffusione che questo tipo di mammifero marino aveva, e stiamo parlando di milioni di anni fa, insomma.
Sì, questa specie, in particolare la specie della balenottera azzurra, diciamo che ha pochissimi resti fossili. C'è un reperto fossile, tra l'altro conservato a Matera, che viene attribuito a una balenottera azzurra arcaica che ha circa 1,5 milioni di anni. Per il resto, ecco, altri fossili che possono essere assegnati con certezza alla balenottera azzurra non ce ne sono. Quindi noi siamo di fronte, diciamo, a una situazione molto difficile per ricostruire in che modo la balenottera azzurra si è originata da eventuali antenati. Abbiamo difficoltà proprio a riconoscere questi antenati. Per cui lo studio che abbiamo fatto noi inizialmente era diretto proprio a questo scopo. Noi, esaminando le ossa dell'udito, e non mi riferisco agli ossicini dell'udito, al martello in cui di Mestafa,
immagino
a una struttura un po' più complessa, diciamo, quella che negli esseri umani si trova all'interno dell'osso temporale.
Sì.
È una struttura molto dura, molto rigida, che al suo interno contiene una serie di cavità, di canali, un labirinto vero e proprio, che si chiama orecchio interno. All'interno di questo orecchio interno, scusate il gioco di parole,
sì,
alloggiano gli organi dell'udito, che sono per esempio la coclea, eccetera, che sono quegli organi che servono appunto all'animale a trasformare le vibrazioni sonore in impulsi che vengono mandati al cervello. È un po' complicata la cosa.
Beh, lo so, ma i nostri, sì, guardi, gli ascoltatori di Considera l'Armadillo sono abituata a voli pindarici anche sott'acqua.
Bene, benissimo. E noi quindi ci siamo occupati di questa parte delle strutture uditive, che nei cetacei, a differenza degli esseri umani, è proprio all'interno di una capsula ossea separata dal cranio, quindi è staccata dal resto del cranio. Si articola con il cranio, ma è staccata. Quindi l'abbiamo potuta analizzare con una TAC, e abbiamo fatto la TAC come quelle che si fanno, sì, all'ospedale, e abbiamo ricostruito tutte le strutture interne, tutto l'orecchio interno. E inoltre abbiamo fatto anche una scansione tridimensionale di tutto l'oggetto, diciamo, di tutta la struttura ossea. Tutto questo studio ci ha permesso di individuare una serie di caratteristiche dell'anatomia delle ossa uditive che noi ritroviamo in alcuni fossili, e quindi ci permette a questo punto di individuare un possibile percorso evolutivo che collega la balenottera azzurra con una serie di forme fossili che abbiamo trovato in Belgio, diciamo a partire da sedimenti che sono databili a partire dai circa 5 milioni e mezzo di anni fa.
Senta,
per la prima volta,
sì,
incominciamo a intravedere la luce, diciamo, per quello che riguarda l'origine della balenottera azzurra.
Senta, peraltro io, ed è colpa mia se è ben inteso, non l'ho introdotta ragionando anche sul fatto che la balenottera azzurra è in realtà il più grande animale che noi conosciamo sulla Terra, anche se sta sott'acqua, come si suol dire, e che ha anche una funzione... ed è questo, no, il vostro studio, quando ragiona a tutto campio, ragiona anche sul fatto di quanto sia un elemento fondamentale per tutte le specie marine.
Infatti, perché concentrarsi sulla balenottera azzurra? Il punto è proprio questo, è che la balenottera azzurra insieme alla balenottera comune, alla megattera, che sono gli animali appunto più grandi che esistono attualmente nel nostro pianeta, e hanno una funzione importantissima come ingegneri oceanici, nel senso che sono in grado, attraverso le loro feci, di fertilizzare gli oceani, fornendo ai microrganismi tutta una serie di nutrienti che ne favoriscono lo sviluppo. Quindi, diciamo, i grandi ecosistemi oceanici, che si basano fondamentalmente sulle enormi popolazioni di krill e di plankton, gamberetti, altri piccoli invertebrati e così via, dipendono in una certa misura abbastanza consistente proprio dal rilascio di questi nutrienti da parte di questi grandi cetacei. Il che ci dice che l'origine della balenottera azzurra in qualche maniera potrebbe essere collegata all'origine di questi ecosistemi oceanici. Ora, noi conosciamo poco di questi ecosistemi perché la caccia indiscriminata che si è realizzata nei confronti dei cetacei negli ultimi 150 anni di fatto ha cambiato radicalmente la situazione. Non ci sono più le migliaia e migliaia di balenottere azzurre che c'erano, per esempio, all'inizio dell'Ottocento.
Sì.
Adesso parliamo di qualche migliaio di esemplari, diciamo. Parliamo di un 7-8 mila esemplari in tutto il mondo, insomma, nonostante questa sia una specie protetta ormai da parecchi anni, dal 1966 è protetta, Quindi diciamo, l'impatto che la caccia indiscriminata verso queste grandi balenottere ha avuto in questo ultimo secolo e mezzo certamente ha alterato grandemente l'ecologia degli oceani. Per cui capire in che modo si è originata la balenottera azzurra, quale può essere stata e quando ci può essere stata l'origine di questi ecosistemi nel passato, ci può anche in qualche maniera aiutare a capire quali sono le condizioni migliori per ripristinare questi ecosistemi nel futuro. Per cui ecco, partiamo dall'anatomia per arrivare poi alle popolazioni, agli ecosistemi e agli oceani, il che per noi è stata un'avventura assolutamente entusiasmante.
Immagino che insomma per chi studia la paleontologia e insomma questa cosa che sembra così, come posso dire, antica, legata anche a una visione, come dire, museale nel senso negativo del termine, diciamo così, sia in realtà fonte straordinaria di acquisizioni che ci fanno capire il contemporaneo.
Assolutamente sì, la paleontologia ci permette di collocare il contemporaneo all'interno di un percorso storico, quindi ci permette di capire con l'avanzare degli studi quella serie di trasformazioni che nel corso dei milioni di anni hanno portato all'origine del contemporaneo, a capire fondamentalmente perché il mondo è così com'è dal punto di vista ecologico, geologico e biologico. Poi gli esseri umani sono arrivati e hanno un po' rimescolato le carte.
E diciamo non proprio bene, hanno anche barato forse ogni tanto, eh? Che dice?
Sì, decisamente.
Senta, c'è Bianca Nogara Notariani che vuole farle una domanda.
Lei diceva dell'importanza dell'udito e della voce, dei vocalizzi in questa specie, ed effettivamente mi pare di ricordare che proprio a partire da determinati dialetti si siano scoperte delle popolazioni di quelle pur poche migliaia di balenottere rimaste, corretto?
Sì, in molti casi, ma non solo nelle balenottere, anche nei capodogli per esempio. L'ascolto con i microfoni sommersi ha permesso di identificare e di individuare, diciamo, la presenza di popolazioni di specie di cetacei che altrimenti non erano state osservate o erano state osservate molto raramente. Ma perché ogni individuo ha una sua caratteristica vocale, quindi ha un suo timbro particolare, allora è possibile anche, a partire da queste registrazioni di suoni, stimare il numero di individui e ricostruire grosso modo, diciamo, l'entità di certe popolazioni. Quindi sì, certo, è assolutamente vero. Un lavoro del genere è stato fatto qualche anno fa, per esempio, con i capodogli anche nel mare Mediterraneo, e si è identificata una popolazione piuttosto, diciamo, una popolazione di capodogli che orbitava intorno alla Sicilia e che non era stata di fatto osservata proprio nel dettaglio, ma grazie proprio alle registrazioni vocali invece si è arrivati a questa conclusione.
Senta, aspetti che questa, ecco, era per dare un'idea di una voce, e in questo caso non è una balenottera azzurra, è una balena più in generale, diciamo così, non sono in grado di identificarla. Ecco, ma mi scusi, voi avete fatto quindi questo straordinario lavoro con la scansione 3D, con l'attacco, eccetera, eccetera, ma adesso io la butto lì. Non siete, no, voi, questo era l'organo ricettivo, quindi non è che siete riusciti a riprodurre il suono di una balenottera azzurra di 5 milioni d'anni fa.
No, perché questo tipo di strutture appunto hanno a che fare con la ricezione dei suoni e non con l'emissione. L'emissione dei suoni viene prodotta da organi che non lasciano tracce fossili perché sono organi molli, e quindi non abbiamo la ricostruzione del faringe, non abbiamo la possibilità di ricostruire le strutture muscolari nel dettaglio che stavano sulla testa delle balene arcaiche e così via. Quindi l'emissione dei suoni è difficile da ricostruire. Noi possiamo ricostruire, diciamo, il range di suoni che potevano udire anche
sì,
in passato.
Sì.
E questo è stato fatto per parecchie specie, non solo di cetacei come le balene e le balenottere, ma anche per delfini o cetacei simili a delfini vissuti anche 25-28 milioni di anni fa. E quindi si sono capite tante cose riguardo all'evoluzione dell'udito, che hanno a che fare certamente un po' per inferenza, insomma per deduzione, anche con l'emissione dei suoni. Cioè, se noi troviamo un organo dell'udito che è in grado di recepire ultrasuoni in un animale di 25 milioni di anni fa, di cui però non abbiamo tutta l'altra parte, diciamo, dei tessuti molli, noi però possiamo dedurre che l'animale, se recepiva suoni ad altissima frequenza, ultrasuoni, probabilmente era anche in grado di emetterli. Non so se mi spiego,
sì.
È un po' un meccanismo di inferenza, no?
No,
certamente,
cioè,
rimangono tante aree ancora buie, insomma, tante cose che non conosciamo.
Chiaramente.
Però l'anatomia comparata ci dà delle informazioni molto interessanti in questo senso, che ci permettono di ricostruire almeno una parte, ecco, almeno una parte di questo percorso.
Senta, dottor Visconti, forse l'ha detto, ma siccome il discorso era complicato, e allora mi piace ribadirlo, ma è molto cambiata la struttura delle ossa uditive della balenottera azzurra di 5 milioni di anni fa e quella attuale?
Dunque, ci sono alcune caratteristiche in comune. Per quello che riguarda il reperto di Matera, le ossa uditive non sono state ancora studiate con il dettaglio che abbiamo utilizzato noi. Noi abbiamo individuato altri reperti intorno ai 5 milioni di anni, appunto, che si trovano in Belgio e che sono attualmente in fase di analisi. Abbiamo già fatto la TAC, però dobbiamo andare alla ricostruzione adesso della parte uditiva vera e propria. Dal punto di vista della morfologia, quindi della forma,
sì,
dell'esterno di queste ossa, abbiamo trovato tutta una serie di caratteristiche comuni con la balenottera azzurra, che fra l'altro dal punto di vista anatomico abbiamo descritto noi per la prima volta, cioè le abbiamo individuate,
sì,
e siamo stati in grado di definirle, diciamo, in maniera formale.
Tra l'altro,
questo è uno degli aspetti della... Sì, mi dica.
Era una domanda forse sciocca, ma a proposito di animali del passato, noi siamo abituati ad ascrivere le grandi dimensioni mastodontiche a dinosauri, un po' alla Jurassic Park, ma invece la balenottera azzurra è l'animale più grande di cui si abbia notizia mai esistito sulla Terra, non semplicemente esistente attualmente, giusto? A parte magari ipotetiche dimensioni di altri sauropodi.
Allora, al momento sì, questo è quello che possiamo dire. Fino a poche settimane fa c'era quest'altro cetaceo che era stato proposto come ancora più grande della balenottera azzurra.
Quello del Perù? Dottor Visconti, quello del Perù, sì, sì,
sì,
sì, ne avevamo,
sì,
parlato.
Sì, quello, cioè, quello. Che però recentemente è stato un po' ridimensionato. Quindi dopo il ridimensionamento, appunto, di questo cetaceo del Perù, la balenottera azzurra torna ad essere effettivamente l'animale più grande che sia mai esistito nel nostro pianeta. Un animale da circa 160 tonnellate, insomma, quando raggiunge le dimensioni massime, intorno ai 33 metri. Se pensate al livello di massa, un grande dinosauro, magari un sauropode di quelli col collo lungo,
sì, con
quattro zampe, no? Questi,
sì,
erbivori, che magari poteva anche raggiungere una lunghezza simile, in realtà aveva una massa minore perché le sue ossa sono completamente scavate all'interno, sono molto leggere. Cioè, il vantaggio dei grandi cetacei è che si trovano in acqua, quindi non hanno la necessità di sostenere il loro peso.
Sì.
Per cui con la giusta alimentazione, con la giusta fisiologia possono raggiungere grandi dimensioni. Un animale che vive invece sulla terra emersa deve contrastare la gravità, non ha la spinta di Archimede che lo tiene, diciamo, che lo tiene eretto come sulle quattro zampe, insomma. Quindi ecco che nei grandi dinosauri c'è stata l'evoluzione di un meccanismo di alleggerimento delle ossa che comunque, indipendentemente dalla lunghezza, ne ha diminuito il peso,
certo,
rispetto alla balenottera.
E peraltro, quindi, la ricerca a proposito del famosa ritrovamento peruviano, studi sul cetaceo peruviano, parlavano dell'animale più pesante del mondo,
esatto,
più che dell'animale più grande del mondo, giusto?
Sì, vero, vero, vero. Sì, sì.
Quindi...
sì, è un animale molto particolare, con delle ossa molto, molto pesanti, che sembra che abbiano subito dei processi proprio di ispessimento non si è capito bene dovuti a cosa, ma comunque sono processi che si notano in molti animali marini, quindi non sono impossibili sono è un'ipotesi accettabile,
certo,
per lo spessimento delle ossa, anche se ecco la stima che era stata fatta in effetti sollevava una serie di dubbi circa la possibilità che esistesse un ecosistema in grado di supportare la crescita di un animale di queste dimensioni. Adesso ecco il ridimensionamento che è stato fatto sembra un pochino più ragionevole, ecco come
certo
risultato.
Allora, dottor Michelangelo Bisconti della Università degli Studi di Torino, noi la ringraziamo tantissimo per essere stato qui a Considera l'Armadillo e per averci incuriosito e fatto capire qualcosa di questa ricerca a proposito di Balenottera azzurra di 5 milioni di anni fa, lo ricordo ai nostri ascoltatori, perché noi siamo proprio nella nostra presunzione, no? Pensiamo sempre di essere Ermeio, c'è gente che c'è stata molto prima di noi, diciamo così. Senta, e però la vorrei salutare con il gioco di Considera l'Armadillo, che è facile, dottor Bisconti, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Un gatto, senza ombra di dubbio.
Ah, proprio sereno, tranquillo, eh?
Assolutamente sì.
Molto bene. Allora, noi la ringraziamo naturalmente per essere stato con noi e complimenti per questo lavoro e ci teniamo in contatto ci fossero altri sviluppi, d'accordo?
Ma grazie a voi, è stato veramente un piacere e sicuramente vi terrò aggiornati. Sì,
un vocalizzo.
Grazie mille. Sì, se trova un qualche balenottera che c'ha qualcosa da dirci, noi dell'Armadillo siamo sempre a orecchie aperte, come si dice. Grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
Ahimè, era un po' disturbata questa telefonata perché ci aveva evidentemente in contemporanea l'ascolto della radio, ma noi lo perdoniamo, via. C'è Guido che ha scritto dicendo: non solo i grandi cetacei, anche i golosi si trovano meglio nell'acqua che li sostiene più che sulla terraferma. E così, Bianca, chiudiamo con un sorriso, diciamo, questa puntata. Ricordiamo a tutti che naturalmente il podcast della trasmissione è scaricabile in qualsiasi momento non solo dal sito di Radio Popolare, ma anche da quelli che io chiamo podcasterie, insomma quei motori che distribuiscono podcast come caramelle. Vi ricordiamo come sempre che noi ci ritroviamo domani dalle 14 alle 14.30. Ma vi ricordiamo anche che lunedì 15 facciamo la prima tappa in esterna di questo tour di Radio Popolare fuori Milano. Saremo a Lodi, alla Multibiblioteca Tutto il Mondo, ODV, di via Cavour 73. E se volete venire a trovare gli Armadilli, ci trovate lì a trasmettere con il Groll, ma insomma non vi voglio anticipare troppo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
A domani.